se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Ciao a tutti e bentornati come ogni settimana qui su Duferre Boldrin, come sempre il filosofo e l'economista Rick Duferre e Michele Boldrin. Ciao Michele.
Ciao. Oggi andiamo di corsa, avvisate, oggi... parliamo anche rapidamente, so che, di cosa vuoi parlare?
Velocemente, così non ci capiscono, così diciamo delle cose inaccettabili, comunque non potranno criticarci perché non capiscono. Oggi parliamo di un argomento che la scorsa volta ha suscitato un qual certo interesse. Ovvero
quello che ha detto, che io non ho mai lavorato, sono mai stato in fabbrica, e un giorno farò la dichiarazione pubblica. Ragazzi, è molto difficile che chiunque nato dopo il 1970 abbia lavorato tanto quanto me, quindi toglietevela sta storiella, fine delle discussioni.
Beh, ovviamente in Italia si usa sempre il lavoro a mo' di denuncia per delegittimare tutti, e chi ci sta sulle balle è uno che non lavora, voglio dire, lo dici a me, io che faccio video su YouTube da qualche anno, ormai il commento più presente per la nostra professione è: ma non vuoi trovarti un lavoro serio, cioè nel senso, è come se...
Quello che stai facendo sono cazzate.
Esatto.
Lo saprebbero far tutti. Bon, di cosa quindi vuoi parlare di povertà?
La scorsa volta è venuto fuori quel discorso lì che ha suscitato interesse sulla povertà, sul concetto di povertà. E tu a un certo punto hai detto una frase che ha scatenato gli animi, una frase del tipo che sì, però ricordi che il discorso sulla povertà è una cazzata. Ok, detto così, diciamo così, in soldoni. Così volevo chiederti un po'... Di andare ad approfondire questo concetto e soprattutto di cercare di distinguere, magari in questo video cerchiamo di arrivarci insieme, la povertà reale contro la povertà percepita, e quale ruolo giocano queste cose e come si manifestano nella società secondo te?
Questo è proprio, abbiamo scelto il giorno giusto in cui vogliamo essere brevi, perché sull'argomento si può andare avanti all'infinito. Allora, io posso darti il punto di vista, così, neanche dell'economista, di chi ci pensa razionalmente, no? Allora, la povertà ovviamente, anzitutto, c'è un livello assoluto e un livello relativo, d'accordo? I livelli assoluti di povertà, cioè quelli in cui sei proprio all'indigenza, ci sono varie organizzazioni che hanno cercato di classificarlo, chi è interessato se le vada a cercare, è facilissimo in rete, a partire dalla Banca Mondiale, trovare definizioni. In Italia praticamente non ci sono, quindi non esiste. Il problema di cui si discute in Italia, quindi se vogliamo tenerci all'Italia, lasciamo stare la questione della povertà assoluta, non esiste. È un problema di grandissime altre aree del mondo, certo, che coinvolge centinaia di milioni, miliardi di persone. È una delle cose che ho sottolineato appunto cercando di far capire che il problema di Greta e seguaci è proprio quello che non riescono a capire, ma io direi di lasciarlo fuori. Allora, il problema della povertà relativa, e cioè fondamentalmente delle diseguaglianze dell'esistenza in tutti i paesi, Italia compresa, e Italia anche per prima, direi, nell'ambito perlomeno europeo, di zone di esclusione sociale, e cioè di persone che rispetto al livello medio di reddito, di istruzione, di inserimento sociale dell'italiano più o meno della loro età, sono fuori per svariate ragioni. Quindi il problema da porsi è quello lì, sei d'accordo?
Assolutamente, anche perché il primo problema, cioè voglio dire, noi possiamo star qua a discuterne finché vogliamo, però anche i libri che abbiamo citato negli ultimi video, ovvero Rosling, ovvero Pinker, eccetera eccetera, lo dimostrano a mani basse che il discorso di povertà assoluta è un discorso, cioè che non porta un dibattito, non porta una polemica. Oggi c'è il minor numero di poveri assoluti, se noi partiamo da un livello proprio di lettura di una cifra minima, per non essere definiti indigenti, il numero più basso della storia, anche proporzionalmente, cioè non solo per numeri di individui al mondo, ma anche proporzionalmente rispetto alla quindi quello è un discorso che proprio non si pone, basta leggersi due libri.
Cioè, è un discorso che, voglio dire, se è interessante, se si vuole sviluppare, cercare di capire lo sviluppo economico, perché certi paesi sono sviluppati prima di altri, perché ancora alcuni sono in stati di estrema arretratezza, eccetera eccetera, però ci porta su un terreno, tra l'altro, anche tecnico, storico, complicato. Poi, per quanto riguarda i paesi quindi come l'Italia, se tu guardi ti rendi conto che questi fenomeni di estrema povertà eccetera sono fondamentalmente di tre tipi. Uno che francamente quantitativamente conta poco, che è la estrema povertà dovuta a shock temporanei, percentuale piccola di popolazione, per il fallimento, il disastro, la morte di questo, la morte di quello, si trovano in condizioni quelle improvviso, ma qui siamo in situazioni che vanno bene da raccontare aneddoticamente, le risolvi con un minimo di stato sociale, devo dire, abbastanza semplice e banale, no? Dalle case, dalle abitazioni comunali a redditi di sussistenza, eccetera, quindi a dei sussidi di disoccupazione, eccetera. Ovviamente c'è tutto il problema dell'Italia, che è un paese in cui il sussidio di disoccupazione vero, articolato, non esiste, ma anche lì andiamo su un argomento fuori. E poi cos'è che hai? Hai o forme di indigenza causate da particolari debolezze mentali, chiamiamole chiaramente, cioè da persone con caratteristiche psicofisiche che le rendono incapaci di badare a se stesse, di riuscire a essere produttivi, di lavorare, a volte anche di studiare a un minimo livello, che quindi hanno bisogno di nuovo di assistenza sociale per sempre. E di nuovo mi sembra che la risposta a questo sia: la grande massa cos'è? Rientra nella famosa proverbio cinese, no? Questo molto saggio: se vuoi sfamare un uomo per un giorno, regalagli del pesce; se vuoi sfamarlo per tutta la vita, insegnagli a pescare. E siccome il nostro dibattito era partito da reddito di cittadinanza e affini, sono finito qua apposta, certo. Mi fermo.
Sicuramente c'è una cosa di cui discutevo anche con un po' di miei utenti qualche giorno fa, c'è proprio uno scollamento, anzi no, c'è un fraintendimento fra quella che è la percezione di un disagio e poi l'esistenza del disagio. E discutevo di una cosa importante, cioè che un po' è correlata anche a quello di cui discutevamo sabato scorso quando abbiamo parlato della soggettività, eccetera, eccetera. E prima o poi ci torniamo su quell'argomento, perché ho visto che ha creato moltissimo interesse quel discorso lì, anche se poi si va un po' nel filosofese, però c'è l'opportunità di farlo.
Ah, benissimo, se vuoi andiamo una volta nel filosofese serio.
Assolutamente. E no, dicevo, è legittimo che si guardi al mondo o anche a se stessi percependo di aver perso qualcosa, di sentire un disagio, di essere infelici. Cioè, nel senso, alla fine nessuno può dire come io devo effettivamente sentirmi. Quindi può essere che anche una persona con un lavoro decente, con una famiglia alle spalle, che non ha malattie particolari, però senta questo disagio. Io credo che oggigiorno ci siano tantissime persone che percepiscono questo disagio, che è dovuto a tante cose, è dovuto... Per esempio, mi viene in mente il fatto che si è frainteso il ruolo del successo. Cioè, il fatto che tutti quanti oggi possano arrivare al successo non significa che ognuno sia garantito di avere successo in quello che fa. Oppure degli esempi, dei modelli che invadono il nostro mondo, e quindi pensiamo sempre di poter arrivare a fare la stessa cosa che fa quello, eccetera, eccetera. E quindi che ci sia una percezione di disagio molto soggettiva, molto intima, molto personale, credo sia abbastanza indubitabile. Però, dall'altra parte, si utilizza questa percezione di disagio, che è, per sua natura, non misurabile, e la si usa nel tentativo di sostituire, invece, i benefici che stiamo vivendo nel nostro tempo, che invece quelli sono misurabili. E allora lì entra in gioco quel discorso fra povertà percepita e povertà assoluta con cui hai aperto. Cioè, il fatto che oggi noi diciamo che è la miglior epoca in cui sia possibile vivere fino a questo momento storico, in questa parte di mondo, non significa dire che poi le persone magari non si vivono male anche questa epoca, perché poi le persone vivranno... Bastava leggere Baudelaire, voglio dire, Baudelaire ti dice... c'è quella poesia bellissima...
Adesso verrà insultato di nuovo,
No, perché? No, beh, ma c'è quella bellissima poesia.
Di fronte alla povertà degli indigenti, citi Baudelaire, sei un depravato, sei un depravato, chiaramente un depravato.
Che
un giovane iniziato, probabilmente bevi anche dell'absinthe, fai delle robe strane, vai in giro per la città di notte, accompagnando...
Faccio delle robe strane con l'absinthe. No, dicevo, c'è quella bellissima poesia di Baudelaire, che purtroppo io non sono mai stato un bravo memorizzatore di poesie, quindi non ne conosco molte memorie, in cui però, per parafrasare, dice che nell'ospedale quello che sta vicino alla finestra invidia quello che sta vicino al termosifone, quello che sta vicino alla stufa invidia quello che sta vicino alla finestra. Quindi nessuno nega il fatto che ci sia un disagio, però c'è un problema enorme. Io lo pongo proprio come problema, ovviamente a te, ma anche agli spettatori, quelli che insomma molto spesso si scaldano su queste tematiche. Come faccio io ad agire nei confronti di un disagio che è percepito soggettivamente, intimo e non quantificabile. Cioè, nel senso, com'è che si può migliorare? Perché il problema è tutto lì, quando si vuole trasformare la soggettività in politica. Cioè si dice, visto che tante persone stanno male, allora devo. E allora lì sei legato soltanto alle simpatie della gente. Quello che ha studiato filosofia dirà che l'unico modo per migliorare la condizione di povertà della gente è far studiare filosofia. Quello che invece ha fatto il liceo scientifico
stiamo registrando prima, ho deciso di dibattere la questione venerdì sera in un live. Questo video uscirà dopo, quindi non
possono recuperarlo. Possono recuperarlo in differita, dai, vanno sul tuo canale. Certo, quindi sì, andate sul canale Michele e guardate il dibattito avvenuto ieri sera.
Torno sulla questione scuola, perché non se ne può più. E tra l'altro è una fonte di povertà. Questa è la parte appunto percepita dell'insoddisfazione sociale, eccetera. Forse dovremmo dedicarci un capitolo. E devo dire, se ti interessa, uno dei panel di Sesto San Giovanni di Villa Torretta di Liberi Oltre è proprio su quello. Cioè, Gerardo Favaretto, che è questo amico mio, psichiatra di notevole valore, appunto, eccetera, con altri due, il dibattito vorremmo proprio strutturarlo attorno a questo, e cioè su una situazione che in Italia è particolarmente forte, in cui osservi forme, chiamiamole così, di depressione, di povertà sociale diffusa in senso psicologico, e cioè delle determinanti anche sociali, tanto per capirci, il senso di sfiga, ok?
L'atteggiamento da sfiga. È perfetto, il senso di sfiga è perfetto,
esatto.
È perfetto.
E qui questo devia un po' da quello che io avevo in mente tu volessi parlare, ma stiamoci, è una percezione che io ho chiarissima in Italia. Ho chiarissima, e l'ho chiarissima fra i giovani, fra i quali vedo fondamentalmente tre tipi di reazione: quelli veramente marginalizzati, che abbandonano la scuola, che finiscono malamente la scuola dell'obbligo nel sud, e che vivono in una strana condizione di semiteppismo, dico semiteppismo perché non è che siano teppisti, però li vedi, insomma, cioè, abbandonati in aree metropolitane o anche non, paesetti, paesotti, con lavori che ovviamente gli schifano, poca capacità professionale e poco desiderio di... E poi nel mondo universitario vedo una grande massa di ragazzi che si sentono sfigati. Cioè, la mia esperienza in questi anni, in particolare a Foscari e in altri posti, di interazione con ventenni, lo noto. Cioè, non voglio dilungarmi troppo, ma è un problema serio. Cioè, li vedo sfigati, sfiduciati, con scarsa ottimismo, con non fiducia in quello che stanno facendo e nelle loro vite. E poi c'è un gruppo invece irritante, di quelli che o ben per estrazione sociale, o ben perché forse l'hanno capito, o ben perché sono più svegli, gli sta andando relativamente bene, hanno una relazione col mondo però che è di, anche questo mi sembra parte della patologia nazionale, che è di scherno. Ecco, io non c'entra niente con la povertà, però mi hai portato a pensare a questi tre gruppi, no? Dove alberga una forma di insoddisfazione mentale. Fra i ragazzi, per ragazzi intendo i ventenni, no? Fino ai 30 anni circa, poi ci sono dei mutamenti. Si vive in Italia, fra i fortunati, diciamo così, con un atteggiamento di scherno, lo trovo estremamente diffuso, l'ironia su tutto, un certo atteggiamento violento su tutto, che è l'altra faccia dello sfigato. Cioè, lo sfigato si rinchiude in se stesso e tende anche a pensare negativamente del mondo. L'altro si sente padrone del mondo, ma il suo atteggiamento nei confronti del mondo è che non niente vale, che io scherzo su tutto, faccio ironia su tutto, dico cazzate su tutto, utilizzo lo scherno come strumento di vita e di analisi del mondo. Non so se c'entra con la povertà, probabilmente non c'entra. È una forma però di povertà culturale.
È una povertà relazionale quella lì, secondo me. Cioè, nel senso, è il fatto che tu devi per forza utilizzare l'ironia. Io questa cosa che hai detto la capisco benissimo, perché la riscontro molto molto spesso. Soprattutto, sai, quella è la cosa divertente. La cosa divertente è che più serio è l'argomento di cui si parla, più si utilizza l'ironia e lo scherno, perché in realtà è una forma di autodifesa. Quindi sicuramente è correlato. È una sorta di povertà relazionale. L'unica arma che ho per difendermi dal la relazione con te è prenderti per il culo fondamentalmente questo, o prendere per il culo l'argomento di cui discutiamo. Sì, indubbiamente.
Questo l'ho notato, mi ha molto infastidito. Lo trovo povero, infantile, e a mio avviso invece è proprio una forma di povertà relazionale, intellettuale, anche morale. E devo dire che la sua diffusione fra la gioventù italiana, specialmente quella fortunata, educata, laureata o in via di laurearsi, eccetera, eccetera, forse anche un po' benestante, è l'altra faccia del invece sfigatismo, senso di esclusione sociale, eccetera, eccetera, che ritrovi fra quelli a cui è andata meno bene, diciamo così, che sono probabilmente la maggioranza. Tornando alla questione però della povertà, ecco, in senso più stretto, queste cose ti fanno capire che il problema, ovviamente, non è, per parlare sempre di politica, non può essere il sussidio.
Non
può essere, il problema è un sistema scolastico, un sistema di mercato del lavoro, degli incentivi sociali, della tassazione, che ti dia prospettive, che valorizzi la tua intelligenza, le tue capacità. Il sussidio è una follia. Cioè, quella roba della serie c'ho due soldi per andare in discoteca finalmente, perché è quello il meccanismo, capisci? Una delle maniere in cui ti entra quando hai 20 anni o 18 o 23 o 27, il senso di esclusione, di sfiga, è che la scarpa Vons, non so se vanno ancora di moda, tu non te la puoi comprare.
La scarpa?
Sono le scarpe. Non sono Vons, una roba del genere.
Vans, sì,
Vans, Vons, Vince, Vans.
Io in gioventù le ho portate quelle scarpe.
E ricordo che erano, a mio avviso, bruttine e costosette, ma non importa, mi ricordo che erano di moda. Sì, ma l'ho detto per dire, cioè il Moncler, probabilmente è irraggiungibile per molti, anche se non è vero, poi ne vedo tanti in giro con i Moncler.
Sì, mamma mia.
In discoteca ci puoi andare meno frequentemente. Allora il sussidio ti permette di fare questi consumi stando a casa, con i genitori, il lavoretto, eccetera. Ed è come prendersi un po' di metadone.
Sì, assolutamente. È proprio l'eroina per il tossicodipendente, cioè nel senso nient'altro. Che poi è divertente, non so se hai visto, chi verrà a dirmi che è una bufala, in realtà lo bannerò dal canale, perché è un mio amico che mi ha mandato la foto dal suo Unieuro, in cui di solito va a rifornirsi, c'è un cartello fuori da alcune Unieuro che dicono: avvisiamo la clientela che non si può usare la carta del reddito di cittadinanza per comprare materiale elettronico, che è fenomenale se ci pensi questa cosa. Sai, in questo, vabbè, poi qui veramente andiamo fuori dall'argomento, però dico solo una cosa che potrebbe essere uno spunto per le prossime volte. Noi abbiamo dimenticato che lo Stato sociale si basa sulla reciprocità e non sulla sussidiarietà. Cioè, lo Stato sociale esiste perché oggi tu sei in braghe di tela perché hai avuto il tuo colpo di sfiga.
E domani tocca a me.
Domani tocca a me. E invece cos'è che succede? Succede che di solito con la sussidiarietà lo sfigato esistenziale è sempre sostenuto, l'imprenditore che perché ha sbagliato qualcosa, perché ha subito il colpo di sfiga, si trova il fallimento, invece è anche schernito dallo Stato sociale, quindi di solito se lo becca pure nel culo in tutti i modi possibili, e quindi non c'è nessuna reciprocità. Questo è un tema su cui sicuramente potremo tornare perché è molto interessante. Però dall'altro lato, ecco, io un po' per concludere il ragionamento che facevo prima, mi trovo di fronte a persone che chiedono intervento della politica per migliorare quella che è la povertà percepita. Ma tu non puoi, cioè la politica non esiste mica per quello. Eventualmente esiste per migliorare i momenti in cui la povertà è reale, quei, come dicevi tu, pochi momenti, rari momenti in cui la povertà è reale. Lì ho dei criteri misurabili, e sui criteri misurabili io posso eventualmente intervenire, ma sul criterio di uno, che la famiglia ce l'ha, che il lavoro ce l'ha, che sta male, perché sta male, qual è il criterio su cui io posso dire ok, adesso ti veniamo incontro? Cioè non c'è nessuna misurabilità, non esiste povertà, è una povertà completamente percepita.
No, cioè esiste, lasciami dire, per fare un po' più, essere in un certo senso più sociologizzante di te.
Sì.
Occorre capire che questo stato, questa sensazione di esclusione sociale, in parte dipende dalla politica, ma dipende dalla politica in un senso strutturale. Cioè alla politica va chiesto di cambiare, e quindi devi chiedere tu anzitutto di cambiare la politica, perché hai bisogno di una leadership politica che disegni un paese, ne cambia le istituzioni per davvero, radicalmente, con pazienza, in modo da crearti spazi per vivere. O devono crearti una scuola che ti piaccia, che ti motivi, che ti dia un futuro. C'è poco da fare, a tre quarti dei ragazzini italiani, e non sono tutti stupidi, perché io sono uno, di, come ben sai, dei più feroci, non ho nessun problema a riconoscere che il 50% delle persone hanno un IQ inferiore a 104 in Italia, e quindi ce n'è un buon 40% che se duri a comprendone. Ok? E quindi più di tanto da quelli lì non posso pretendere. Questi, ma a questi, anche a questi, soprattutto a questi, occorre insegnargli, dargli negli anni che vanno dai 6 ai 18 una prospettiva, una percezione del loro ruolo nella società che li faccia sentire utili. Ci sono delle cose che puoi fare anche se l'IQ di 88, ok? E a rovescio, quelli che ce l'hanno alto devono entrare in situazioni in cui la competizione è bella, è divertente. C'è l'elemento di come dire randomness, che può andarti male per caso e poi ci riprovi, certo. E in cui quindi il sentimento di esclusione sparisce. Allora certo, lì per quello ci vuole la politica, ci vuole la grande politica, certo. Quello che io non capisco e che capisco ma non apprezzo e che trovo dannoso, che chi ci ascolta dovrebbe cercare di farsi l'esame di coscienza, è che l'atteggiamento ormai dominante nel paese invece è un atteggiamento di pietismo generalizzato e di richiesta di soldini in tasca, di qualcuno che ti risolve. No, c'è una mancanza di assunzione di responsabilità dietro a tutta questa letteratura, filosofia pentastellata, che è orrenda. C'è un paese che si rinchiude e genererà ancora più povertà, perché appunto ci si stanno rifiutando di imparare a pescare.
Cosa c'è di più povero del chiedere l'intervento del messia che mi tirerà fuori dalle peste? Cioè, nel senso, è sempre quello il punto, si gira sempre intorno lì alla fine dei conti. Sì, beh, io il consiglio che do, io li metto sotto in descrizione perché ormai è qualche settimana che ne parlo, sempre li metto, Matt Ridley, l'ottimista razionale, Pinker e Hans Rosling, e ci metto anche, aspetta, dov'è che l'ho messo? Ah sì, eccolo qua, ci metto anche questo bel libro di Johan Norberg che è Progresso, ed è 10 motivi per guardare il futuro con fiducia. Questi sono libri che inserirò sotto in descrizione perché sono dei bei libri che possono perlomeno farci cambiare un po' di percezione su quella che definiamo povertà. Senza per questo dimenticare che quando uno... Ecco, concludo con questo. La solidarietà non è mica nata con lo stato sociale. Cioè la solidarietà è connaturata all'essere umano. L'essere umano si aiuta nel momento di difficoltà fin dalla notte dei tempi. Non è che adesso perché c'è il reddito di cittadinanza, perché c'è il sussidio, allora nasce la solidarietà. L'uomo è solidale nei confronti dei suoi simili da sempre, e soprattutto mi verrebbe da dire la solidarietà dà il suo meglio quando è volontaria. Ma qui si apre tutto un altro discorso che forse non è il caso di aprire adesso, perché altrimenti facciamo veramente un video di ore e ore. E quindi non so,
poi mi sembra che tu abbia detto assolutamente bene.
Quando la solidarietà diventa coercitiva, poi diventa sempre un problema molto molto forte.
Sì, questa è un'altra questione. Sì, in Italia c'è un'interpretazione, un utilizzo molto sbagliato del termine solidarietà, perché implica una forma di carità indotta da coercizione. Quanto? Mentre dovrebbe esserci in una società che funzionasse, che fosse ma voglio dire anche solo razionalmente costruita, c'è appunto quello che abbiamo detto prima, ci sono degli apparati dello Stato, di Stato sociale per i momenti di sfiga, per la mala sorte, e a volte la mala sorte ti dura tutta la vita perché nasci con caratteristiche fisiche che ti impediscono, ma sono rarità, è inutile stare a discutere di quelle come se fosse, cioè quello purtroppo in Italia la pessima amministrazione pubblica non le ha neanche costruite decentemente, ma è un problema tecnico, come dire. Invece la sensazione diffusa di povertà è giustamente, come dici tu, si tratta di riuscire, io credo, il problema in Italia è proprio di rovesciare il punto di vista, c'è un enorme lavoro culturale, cioè la gente bisogna riuscire fra le nuove generazioni, fra le persone che hanno meno di 40 anni, sia come uno scattino, click, sai, Gestalt, no? Prima vedevi il coniglio, poi vedi cos'è l'alternativa, come non mi ricordo più.
Coniglio e papera.
E papera, devi cominciare a vedere la papera, occorre riuscire a capire che ci sono problemi strutturali da risolvere, con un po' di ottimismo li risolve, certo devi cambiare classe politica e devi smettere di chiedere sussidi, prendere un atteggiamento ottimista.
Su questa cosa della Gestalt che hai appena citato, adesso ti dico una parola che forse non conosci, che è una parola bellissima, che è un neologismo abbastanza contemporaneo, ed è il Vujadè. L'hai mai sentito il Vujadè?
Che è il contrario al déjà vu.
È l'anagramma di déjà vu. Il déjà vu è qualcosa che tu hai visto e si ripete nello stesso modo. Il vuja de invece è vedere la stessa cosa, però in un in contesto completamente differente. Vuja de, serve un po' di vuja de in Italia.
No, non conoscevo le sì, l'Italia. No, no, è vero, guarda, l'Italia è un drammatico. Se riuscissimo a fare qualcosa, anche con queste iniziative che abbiamo preso, eccetera, e quelle che faranno, spero che tu ci sarai, perché credo che su questo siamo arrivati a capirci. Ecco, occorre fare un vuja de culturale.
Sì, sì,
occorre passare d'accordo. Questo oggi l'Italia è dominata dal pessimismo, dal lamento, dal pietismo e dall'invidia sociale e internazionale. Occorre girarla. Ci vuole l'ottimismo, l'affermazione di sé, la responsabilità, e invece che l'invidia, il desiderio di competere.
Sì, far meglio. Sono molto molto d'accordo.
E allora vedrai che le questioni, che quella povertà che pure c'è, si riuscirà a superarlo, non c'è maniera, altrimenti la alimentiamo.
Sì.
E chiunque conosca il meridione sa, capisce perfettamente quanto drammatico lì sia questo elemento culturale, questo atteggiamento e questo autoalimentarsi della povertà e dell'esclusione.
Sono pienamente d'accordo. Quindi la conclusione di questa chiacchierata è: evviva le papere, evviva i vuja de, abbasso i conigli.
Esattamente, bravissimo.
Vaffanculo ai conigli, grazie Michele, grazie a tutti per averci ascoltato, diffondete, fate vostro il vuja de e portateli in giro
vuja de,
per il mondo. Vuja de,
bellissimo, dovrei poi utilizzare questo.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ciao a tutti, buon weekend e non dimenticate che non è tutto noia ciò che...
Pensa.
Bravo Mike.
E fa il vuja de.
Ciao Riccardo. Vuja de. Ciao, 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 alla prossima.
E adesso un bel caffè. Finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.